Il programma prevede che oggi vi parli del referendum. Domani invece inizierò a parlarvi del principio di eguaglianza e del sistema delle libertà. Stiamo piacevolmente avviandoci verso la fine del corso. Il referendum è un'istituzione piuttosto complessa e vorrei farvi apprezzare la sua complessità e di conseguenza le difficoltà che si incontrano non solo nello svolgerlo, ma anche nel giudicarne l'ammissibilità da parte della Corte. Qual è il problema del referendum? Allora, l'origine del referendum è origine antica, nel senso che è un istituto che risale a pratiche dell'Ancien Régime. Quando Sua Maestà convocava gli Stati Generali, Sua Maestà francese, e convocava gli Stati Generali e invitava a prendere parte dei delegati delle singole comunità locali. Ma no, è solo un rumore che non capivo se era una suoneria o qualcosa. E questi delegati partivano con un cahier, un documento, in cui la stessa comunità diceva che cosa voleva sottoporre all'attenzione del re, famosi cahier de doléances. Questo, tradotto in categorie giuridiche, è un mandato di rappresentanza, anzi, è una rappresentanza con mandato, che vuol dire che il rappresentante è eletto, è scelto, è incaricato a svolgere un mandato determinato. Come se io dicesse a qualcuno, vammi a comprare una birra. Non gli do un mandato ad agire per conto mio su tutte le cose, per cui non può tornarmi a casa con un mazzo di fiori. Può tornare a casa con una birra, io la birra la posso descrivere come dimensione della bottiglia, prezzo massimo, qualità della birra e così via. E ovviamente così gli do un mandato sempre più preciso. Il sistema di rappresentanza con mandato è un sistema di rappresentanza che vale per tutto appunto l'Ancien Régime, ma invece nell'epoca liberale questo viene nettamente sconvolto e negato in radice. L'origine di questa negazione la troviamo ancora nella nostra Costituzione, dove si dice: ogni membro del Parlamento rappresenta la nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. Per cui la rappresentanza che noi abbiamo ereditato dal mondo liberale e diciamo che è stata teorizzata al massimo livello da Jean-Jacques Rousseau è una rappresentanza senza mandato, è un, diciamo, un contratto di rappresentanza, nel senso che il rappresentante agisce per nome e per conto nostro, sicché tutte le attività svolte da questo rappresentante si trasferiscono nella nostra sfera giuridica. Noi ce ne andiamo a fare un lungo viaggio intorno al mondo e nominiamo un nostro rappresentante che gestisca gli affari, paghi i conti, decida cosa fare dei nostri abbondanti risparmi e così via, no? Dopodiché, quando torniamo, lui ci rende il conto della sua operazione, ma tutte le attività che lui svolge le svolge in quanto nostro rappresentante, non legato da un mandato. Non è che noi prima di partire diciamo: guarda, tu devi pagare le seguenti fatture, pensare a portare giù la spazzatura, per parlare con queste persone. Non è così che si fa, gli si dà un mandato, una rappresentanza senza un mandato definito. Vedete, le due figure sono due figure completamente diverse e lo si può apprezzare nel momento in cui il rappresentante si trova nell'assemblea dei rappresentanti a decidere. Quando noi eleggiamo i nostri deputati, i nostri senatori, questi ci ringraziano, ci fanno un grande sorriso, li rivediamo dopo 5 anni. Per quei 5 anni loro hanno governato hanno legiferato, hanno fatto quello che dovevano fare con il nostro incarico di rappresentanza, ma senza un mandato. Prima è vero, ci dicono che cosa faranno, qual è il loro programma politico, ma nessuno ci crede a questa cosa, perché il programma politico non è vincolante e l'articolo 67 ci dice che non è vincolante. Giulio Tremonti, per esempio, la prima volta che si è affacciato in politica lo ha fatto nella lista del centro-sinistra. Dopo qualche mese è diventato ministro del centrodestra. Non è che ha perso il suo mandato parlamentare, perché questo mandato parlamentare non è legato da un mandato di rappresentanza. Lui è stato eletto, dopodiché può decidere anche di cambiare fronte politico, come molti fanno, senza che questo venga meno, faccia venire meno il mandato parlamentare. Se Tizio si dimette dal partito, il partito può riempirlo di contumelie, ma questo non comporta che lui si debba dimettere da parlamentare. Cambia partito, cambia schieramento, va a fare altre cose, sostiene esattamente l'opposto di quello che ha sostenuto in campagna elettorale, persona molto chic, ma ce ne siamo molte in Italia di questo tipo, ma questo non ha nessuna ripercussione. Pensate a Mastella. No. Mastella è l'emblema, o anche Dini, no? Questi eroi della Repubblica, che sono l'emblema di rappresentanti del popolo che del mandato elettorale sono liberi interpreti, fanno il cavolo che vogliono. Ma questo è perfettamente legale. Poi le valutazioni politiche saranno su un altro piano. Diritto e morale sono sfere separate, come Baldo Pastore immagino vi stia insegnando, spero che vi stia insegnando. E che cosa veniva invece nelle assemblee dell'Ancien Régime? Che il re diceva: benissimo, adesso ho sentito le vostre doglianze, di cui mi interessa il giusto, vi comunico le mie decisioni su cui vi chiedo il vostro parere. E queste decisioni erano impreviste, non è che le comunicasse prima, non c'era internet allora. Di conseguenza i rappresentanti mandati, delegati all'assemblea, non avevano un mandato su quel problema, perché era un problema non previsto. Quindi sospendevano l'assemblea e tornavano al loro collegio ad referendum. L'istituto del referendum nasce esattamente da questo, tornavano per chiedere un'integrazione del mandato sui punti nuovi su cui loro non avevano ricevuto nessuna indicazione da parte degli elettori. Vedete, nel linguaggio nostro comune, normale, nella vulgata delle cose un po' sciocche che si dicono quotidianamente, e poi si finisce anche con scrivere sui manuali, si dice che il referendum è uno strumento di democrazia diretta e si contrappone la democrazia diretta alla democrazia indiretta. È falso questo? Boh, sono etichette, basta metterci d'accordo. Io sono un anti-damptista, per cui le parole hanno il senso che noi decidiamo che hanno, sono nostre serve le parole. E di conseguenza, se noi diciamo, come comunemente si dice, che il referendum è uno strumento di democrazia diretta, va benissimo, va perfettamente bene. È uno strumento che, come sapete, è in auge in Svizzera, hanno appena deciso che non vogliono avere i minaretti in Svizzera, è una decisione che riempie di orgoglio, suppongo, gli svizzeri. Una volta era la terra della libertà religiosa, adesso pare non più. Le decisioni assunte direttamente dal popolo possono avere forme diverse. I comizi romani di cui vi stava parlando, suppongo, forse più Scaranossano che Manfredini, era una forma di democrazia diretta. Le decisioni assunte nelle assemblee cittadine, nelle poleis greche, era una forma di democrazia diretta. In una società di 60 milioni di abitanti è un po' difficile prendere decisioni dirette, e allora generalmente tutti i sistemi occidentali si basano su salde istituzioni di rappresentanza senza mandato. Questa è la regola di tutti i sistemi di tradizione liberale e costituzionale. In questi sistemi strumenti di democrazia diretta vanno a integrare. La Costituzione, all'articolo 1, dice che la sovranità appartiene al popolo, ma che il popolo le esercita nelle forme e nei limiti previsti dalla Costituzione. Le forme sono in qualche modo bloccate dalla Costituzione, non ci si può inventare nuove forme di esercizio della sovranità. E la sovranità in Italia si svolge tramite le istituzioni rappresentative a tutti i livelli di governo che abbiamo, con alcune infiltrazioni, alcuni temperamenti di democrazia diretta. E i referendum, da questo punto di vista, appartengono a questi contemperamenti. Perché? Perché sono modi con cui i cittadini possono esprimersi direttamente. Su che cosa? Su che cosa lo possiamo anche vedere. Si distinguono diversi tipi di referendum proprio in funzione dello scopo, della funzione che svolgono. Allora, abbiamo quello abrogativo di cui parlo oggi perché è più importante, che trova la sua casa, la sua base nell'articolo 75. Il referendum confermativo oppure di opposizione, oppositivo, o semplicemente costituzionale, che troviamo nell'articolo 138, ma anche a proposito degli statuti regionali. Abbiamo dei referendum consultivi e dei referendum approvativi. Propositivi. Mentre il referendum abrogativo è un referendum che ha un preciso effetto giuridico, l'abrogazione di una legge, e il referendum costituzionale ha un preciso effetto giuridico, approvazione o rifiuto della riforma costituzionale, gli altri referendum hanno dei significati un po' diversi. E correttamente i due referendum che hanno effetti giuridici hanno una precisa base in Costituzione. C'è una precisa norma costituzionale che ricollega al voto degli elettori delle conseguenze giuridiche che si riflettono, vedete tra l'altro, sul sistema delle fonti. Qui ci possiamo aggiungere, per quanto riguarda gli statuti, l'articolo 123 che riguarda le regioni. Per approvare gli statuti regionali c'è una procedura che è ricalcata sul 138, ma è basata su una legge regionale rinforzata. I referendum consultivi invece per definizione non hanno effetti giuridici, o meglio hanno un effetto giuridico solo nel procedimento. Pensate per esempio ai referendum previsti negli articoli 132 e 133, che sono quelli che riguardano lo spostamento delle comuni, dalle province, tra le regioni, le modifiche, circoscrizioni comunali e provinciali, dove c'è sempre scritto sentite le popolazioni interessate e la Corte ha detto questa è una procedura di referendum. Quello è un referendum consultivo, ma il cui effetto è semplicemente di imporre a chi agisce di seguire una certa procedura, di acquisire il parere delle popolazioni interessate e poi tenerne conto se ne vuole tenere conto, perché può anche non tenerne conto, basta che motivi. Quelli sono due esempi, non sono le basi giuridiche, sono solo gli esempi, perché di referendum consultivi l'ordinamento ne ammette quante se ne vuole, non a livello statale, ma a livello regionale, comunale e provinciale è assolutamente normale. Ci sono delle leggi che prevedono, o gli statuti che prevedono, le consultazioni dirette alla popolazione. A livello statale si è detto di no. A livello statale si è detto che le forme di democrazia diretta sono bloccate dalla Costituzione, per cui quando si è voluto, vi ho già raccontato, fare una consultazione del corpo elettorale per farsi dire se gli italiani erano d'accordo o meno a un processo costituente europeo, stiamo parlando degli anni 80, fine anni 80, quando nessuno ne aveva in mente una cosa del genere, si dovette fare una legge costituzionale, un'apposita legge costituzionale con tutto il suo procedimento gravato, che conteneva già il quesito, che poi è stato sottoposto agli elettori. Che significa che a livello nazionale non sono ammessi, almeno questa è l'interpretazione data, le consultazioni della popolazione che non siano previste tassativamente dalla Costituzione. Vi dico, questo, ve lo sottolineo, è un'interpretazione, secondo me è anche un'interpretazione sensata, non è che mi opponga a questa interpretazione, ma è un'interpretazione della Costituzione, perché non ci sono basi precise in Costituzione per dire che, per esempio, con legge non si possa introdurre un referendum consultivo su alcune cose. L'interpretazione è stata questa e la prassi l'ha seguita in quell'unica occasione. Mentre a livello di governi locali e regionali sono le leggi ordinarie a prevedere, oppure gli statuti degli enti locali a prevedere i referendum consultivi. Ovviamente con questa avvertenza. Si ritiene, perché anche questo è frutto di interpretazione ed è un po' contestato, che gli strumenti introdotti a livello di enti locali, di regioni, per consultare la popolazione interessata, non possono portare a dare a questa consultazione degli effetti diretti sul piano delle conseguenze giuridiche. Sono sempre procedimenti di consultazione all'interno di un procedimento che poi sfocia con un atto nelle forme previste dall'ordinamento. Sarà una delibera del comune, un regolamento, quello che volete, ma non può avere effetto giuridico. Però su questo si può discutere, si può parecchio discutere. E anzi abbiamo due esempi e mezzo di referendum approvativi propositivi, anzi ne abbiamo due tre quarti. Vi spiego perché. Perché ne abbiamo due sicuri, uno nella Val d'Aosta e uno in provincia di Bolzano. E poi abbiamo una norma abbastanza incerta nella provincia di Trento e abbiamo una norma di statuto regionale della Campania che però non dice che cosa succede dopo. E le due esempi, Val d'Aosta e Bolzano, sono di assoluta follia a mio avviso, prevedono che il referendum propositivo, cioè il corpo elettorale per iniziativa dei promotori, possa votare un referendum propositivo e quindi anche una legge, una bozza di legge, e se la maggioranza dice sì, il presidente della regione o della provincia promulga direttamente la legge, saltando l'assemblea. Per cui un referendum approvativo che trasferisce un pezzetto, una possibilità di legislazione direttamente al popolo, saltando l'assemblea. Considero la cosa folle personalmente, per le ragioni che poi vi darò, ma anche illegittima per il semplice fatto che dice la Costituzione che le forme di democrazia diretta sono in qualche modo chiuse. E quando la Costituzione dice che la funzione legislativa appartiene al Consiglio regionale, con ciò dice chi fa le leggi e non può inventarsi un meccanismo diverso di produzione delle leggi. Comunque, vedete, sono cose molto circoscritte, molto dibattute. Per il momento i referendum si sono svolti, sono delle piccole follie, sono andati tutti quanti respinti, per cui non abbiamo il casus belli, ma prima o poi lo avremo. E poi vediamo perché sorgono questi esempi così. Del referendum costituzionale vi ho già parlato e oggi vorrei parlarvi del referendum abrogativo, con questa ulteriore avvertenza. La democrazia diretta è considerata la più bella delle forme della democrazia. Sì, è la Nutella della democrazia. È solo che non si può vivere di Nutelle, come dice la brava mammina sempre, no? Anche perché svilupperebbe un po' di fruncolini. E allora uno poi, quando si riempie di fruncoli, tocca stare a casa a mangiare Nutella e questo genera se stesso. E cosa c'entra il referendum con la Nutella? C'entra. Nel senso che il referendum, cioè il popolo che vota, crea un problema che è un problema classico. Come si fa a ridurre l'approvazione di una legge o l'assunzione di una decisione a un voto popolare sì e no? Si perde qualcosa oppure no? Questo è il problema. Si può ridurre la discussione di qualcosa a una domanda sì e no, secca, senza emendamento? Cioè tutto quello che si è creato sulla procedura parlamentare, che qualcuno guarda come il fumo negli occhi, perché sono tendenzialmente un po' fascisti, lo diceva Einaudi, per cui, ha un senso oppure è solo perdita di tempo? La velocità della decisione e il principio di maggioranza sono valori assoluti? Allora, la velocità è una cosa che può essere ottima, se per esempio riguarda la rete, il sistema dei pagamenti, per altre cose non è molto gradita. No. Cioè, la velocità in autostrada è una cosa che ha dei limiti, ci sono pratiche che perdono nella velocità, se uno mangia troppo in fretta o fa cose più intime troppo in fretta, generalmente non è ben accetta la cosa. La votazione di una decisione pubblica deve essere veloce oppure no? Questo è un tema su cui vi invito a riflettere, perché è un tema anche abbastanza di moda in qualche modo, no? Visto che noi abbiamo una spinta dei mass media a dire il Parlamento è lento, il Parlamento ha procedure incredibili, per fare riforme costituzionali in Italia non si può. A parte che sono tutte delle grandissime palle, perché una procedura di revisione costituzionale costa 3 mesi e 2 giorni e basta, se si vuole fare. Se poi la gente non è d'accordo, allora può durare anche 60 anni, ma non perché l'ostacolo sia la procedura, l'ostacolo è il consenso. Allora voi vedete che si incolpa la procedura di vizi che stanno nel consenso. Se le forze di maggioranza non vogliono fare una riforma da sole le forze di maggioranza non sono d'accordo su una riforma, il problema non è la procedura, il problema è l'accordo di maggioranza. E il vero problema in Italia è che nessuna coalizione ha mai avuto abbastanza coesione per fare riforme, posto che si dà per scontato, ma sarebbe tutto da verificare, che le riforme servano, virgola, e siano necessarie. Che è tutto da verificare. Ma spesso si incolpa le procedure per colpe che le procedure non hanno. Quanto ci si mette a fare una legge in Italia? La legge in Italia rispettando il regolamento parlamentare, non come si fa di solito abusivamente, costa alla grande, ma proprio alla grande, 2 mesi. In 2 mesi si può fare tranquillamente una legge seguendo tutte le procedure parlamentari senza saltarne una. Naturalmente se la legge è ritenuta una legge interessante e importante, sei d'accordo. Ci sono state leggi approvate in 18 ore, il famoso record mondiale dello Delfano, ma lì era violando regolamenti parlamentari, ci sono le leggi approvate in pochissime ore quando una volta i deputati potevano aumentarsi lo stipendio senza che la gente li mangiasse crudi e così via. Non è che la procedura sia di per sé lenta. Allora la velocità è un problema che andrebbe sterilizzato, mentre il Parlamento, la procedura parlamentare, la procedura di rappresentanza, la procedura democratica tramite rappresentanza avrebbe il valore della discussione, perché le cose bisogna discuterle prima di scrivere la legge, non è che prima si fa la legge e poi si discute i risultati della legge, questa è follia, sarà rapidissimo, ma è follia, ed è il motivo per cui quando il governo fa un decreto legge dovrebbe provvedere alle esigenze immediate, non pensare di anticipare le riforme, perché le riforme vanno lungamente discusse, perché magari qualcuno può portare anche dei contributi importanti alla discussione. Allora vedete che tutto questo collide un po' con l'idea un po' sciocca che la democrazia si esaurisca nel principio di maggioranza. Il principio di maggioranza è un principio sacrosanto, chi ha la maggioranza alla fine decide, ma la democrazia non è la decisione finale, la democrazia è un procedimento, una procedura, non una decisione. Naturalmente poi c'è il problema di come si formi l'opinione pubblica sulla decisione. Allora noi quando diamo maggior favore alle procedure referendarie rispetto a quelle parlamentari, quelle della democrazia rappresentativa, pensiamo che il popolo sia più informato, in grado di decidere, di quanto lo siano i suoi rappresentanti. Il che magari qualche volta può anche essere vero, ma voi capite che questo è difficile da sopportare. Si può votare, che so io, sull'energia nucleare a colpi di referendum? C'è stato un referendum sull'energia nucleare. È stato un referendum approvato a grande maggioranza per l'abrogazione della legge sull'energia nucleare dopo Chernobyl. Ma se oggi dovessimo rivotare, il corpo elettorale che informazione ha sul nucleare? Si potrebbe chiedere che informazione hanno anche i nostri parlamentari sul nucleare, sulla struttura dell'energia, sulla tecnologia, sui costi, sulla sicurezza, sullo smaltimento delle scorie. Cosa ne sappiamo noi? Su quali basi si può andare a votare sì e no? Si può ridurre la decisione pubblica a una specie di telecomando come i sondaggi televisivi, per cui bottone rosso sì, bottone verde no, viceversa. Capite che questa è un po' una follia. E l'esempio di questa follia lo abbiamo in alcune realtà dove il referendum si è fortificato. Non tanto in Svizzera, ma negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti ci sono stati e città che hanno progressivamente rafforzato il referendum, perché il referendum naturalmente è una cosa carina, dicono gli elettori, aumentiamo la partecipazione, la decisione pubblica, benissimo, chi non sarebbe d'accordo? Il risultato è un risultato spesso catastrofico. La California, per esempio, è sull'orlo perenne del fallimento. La California, che era lo stato felice negli Stati Uniti, per colpa di referendum. Perché quando si è svolto un referendum in cui si è stabilito con referendum il livello massimo di tassazione, come pensate che si sia svolto il dibattito? Dove si è svolto il dibattito? Il dibattito, quando riguarda la popolazione, si svolge in televisione. Televisione, ovviamente, non è un mezzo democratico, è un mezzo industriale. Microsoft avrà partecipato alla discussione, piuttosto di pagare 10 milioni di dollari di tasse, magari ne ha pagati una tantum, 20 milioni, per impossessarsi della campagna elettorale. No? È un calcolo industriale, perfetto. Se io riesco a vincere un referendum e non pagare più le tasse per i prossimi 50 anni, posso fare un investimento. Voi capite come solo il sospetto che questo avvenga toglie una certa, come dire, fondamento alla bellezza delle pratiche referendarie. Negli Stati Uniti ci sono alcune città che approvano il bilancio con referendum. Capite il pericolo di tutto questo? Cioè il pericolo di avere poi una manipolazione di un voto che non può essere un voto tanto informato, la riduzione della complessità a decisione sì e no. Che questo forse è ancora peggio della cattiva informazione. La decisione sì e no non appartengono nel genere nella vita, non è che uno ogni giorno decide sì e no. Di solito uno decide con delle proporzioni miste tra sì e no. Sta sempre a vedere, sempre pronto a rivedere la decisione. Cioè, la vita è più complessa che un telequiz, questo è il problema. Allora, voi capite anche perché il nostro Costituente, anche perché era sanamente legato ai principi della democrazia rappresentativa, abbia abbastanza limitato gli spazi del referendum. Notate che questo appartiene anche a un'esperienza storica del mondo occidentale. Nel mondo occidentale il primo paese che ha riconosciuto il suffragio universale è stato la Francia. Dopo i motti del 48, quando la gente è scesa in piazza, ha fatto la rivoluzione, stesso il 48, con le parole d'ordine diritto al lavoro e suffragio universale, quindi democrazia vera e non Stato liberale, e Stato sociale e non solo Stato liberale, la risposta è stata, bene, Repubblica e suffragio universale. Il suffragio universale è durato pochissimo, per le ragioni che ho già detto, perché era impossibile mantenere quell'ordine sociale e quell'ordine economico dando il voto a una maggioranza di diseredati. E allora immediatamente il Parlamento revocò il voto, il suffragio popolare. Ma a quel punto venne fuori Luigi Filippo, Napoleone III, il futuro Napoleone III, il quale ripristinò il suffragio universale e inventò una cosa che non si era ancora teorizzata, il bonapartismo, cioè la Repubblica basata su un rapporto plebiscitario tra il vertice del potere esecutivo e la popolazione. E il sistema plebiscitario inventato da Luigi Napoleone faceva convivere un sistema a suffragio universale con lo svuotamento delle istituzioni rappresentative. Capite? È stato uno dei tanti modi con cui si è tirato avanti fino al 70, quando c'è stata la successiva rivoluzione, e tanti modi con cui si è tirato avanti facendo convivere un suffragio universale svuotato del potere decisionale, perché il potere decisionale poi era esercitato tramite un rapporto di tipo appunto bonapartista, per cui che svuotava di senso le istituzioni rappresentative. E questa è una lezione che è rimasta molto viva e che spiega perché poi il Costituente ha messo abbastanza in un angolo. Perché in un angolo? Perché l'articolo 75 della Costituzione consente di svolgere soltanto referendum abrogativi e consente di svolgere, quindi soltanto con effetto demolitorio. È un'eccezione che il sistema rappresentativo ha introdotto per consentire al popolo di opporsi a singole leggi volute dalla maggioranza. Questo è lo spazio concettuale in cui si muove il referendum abrogativo, anche se vedremo che poi è uno spazio concettuale che si è molto modificato. Per di più, l'articolo 75 esclude dalla consultazione popolare una serie di materie. Non ha ammesso referendum per le leggi tributarie di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Allora, quest'ultima ha un suo senso, e ha un suo senso anche se in alcuni paesi invece i trattati sono sottoposti al referendum. Ha il senso di dire la politica internazionale è sottratta alla decisione diretta del popolo. Oggi questa norma magari non avrebbe più il senso che aveva allora, ma allora era fondamentale. Si stava uscendo dalla guerra, erano in ballo i trattati di pace, erano in ballo i trattati di adesione all'ONU ed erano in ballo i trattati di adesione all'Alleanza Atlantica. Quindi decisioni di politica internazionale delicatissime, il trattato di pace tra l'altro era uno di questi, su cui nessuno voleva che ci fosse una campagna elettorale. Non erano momenti su cui si pensava fosse opportuno dividersi, anche se le forze politiche erano ufficialmente divise su queste cose, però convennero che era meglio che queste questioni fossero trattate con prudenza e con compromesso piuttosto che una spaccatura del paese. L'origine è abbastanza chiara. L'amnistia e indulto non è molto diversa. L'amnistia e indulto sono anche parole di quell'epoca. Si usciva dalla guerra, si usciva dalla guerra civile. E non si è usciti dalla guerra civile con le mani pulite e i mazzi di fiori, si è usciti con un certo piccolo massacro e anche con l'idea che poi sarebbe seguita un'opera di epurazione, che non si è svolta in realtà in Italia, delle quadri fascisti dell'amministrazione, e a questo punto con un'amnistia generale, per cui si diceva basta, abbiamo epurato, abbiamo reso i conti in qualche modo, a questo punto amnistia generale e si chiude il capitolo guerra e guerra civile. E infatti ci fu un'amnistia generale. Su questo anche non si voleva che si potesse innescare una campagna elettorale, perché l'amnistia non è mai una pratica fulgida, è una pratica che certe volte si rivela necessaria. Ed è in qualche modo un atto tipicamente politico di deroga alle regole dello Stato di diritto. Amnistia e indulto sono deroghe allo Stato di diritto, alla tassatività della norma penale, alla irrevocabilità del giudicato. Toccano la norma penale, toccano il giudicato, per una decisione squisitamente politica, e quindi non si voleva farne un caso di scontro politico. Quanto alle norme di bilancio, alle leggi di bilancio, sottoporre al referendum non avrebbe senso se non con un referendum immediato, perché la legge di bilancio dura un anno, viene approvata a dicembre e dura per l'anno successivo. E con le nostre procedure di referendum, se tutto andasse benissimo, si potrebbe votare il referendum, diciamo, viene approvato adesso nel prossimo mese, 2009, il bilancio 2010. Se qualcuno lo volesse impugnare, e se fosse lecito impugnarlo, lo si potrebbe votare appena nel maggio 2011. Ma nel maggio del 2011 la legge di bilancio è già finita, ha già finito il suo esercizio, per cui potevano anche non scriverlo, ma il messaggio era sul bilancio, sui conti, non è una decisione così semplice da sottoporre al popolo. Le leggi tributarie è ovvio, perché sono state escluse dal referendum, perché a nessuno piace pagare le tasse. Ed è un problema, perché dove questa norma non c'è, le tasse sono sì scese, ma le amministrazioni sono in bancarotta, hanno chiuso i servizi sociali e nessuno ne trae grande felicità. Anche lì, quanti sono? Adesso, ammettiamo che tutti pagassimo le tasse in Italia, no? Facciamo un ragionamento per assurdo, tutti pagano le loro tasse, quanti pagherebbero seriamente le tasse in Italia? Quanti sarebbero veramente interessati alla diminuzione delle tasse? Oggi a pagare tasse in Italia siamo in 100.000, cioè pagare sopra il livello massimo di imposizione. Siamo in 100.000, questo è che privilegio. E l'idea di diminuire le tasse, a chi frega? Però ciononostante le campagne elettorali si vincono con lo slogan meno tasse. Per cui capite quanto pesa una non conoscenza della realtà. Noi viviamo in un mondo di imprecisione sui dati, no? Gli stranieri in Italia sono il 6%, producono il 10% della ricchezza e pagano il 7% delle tasse. Il che vuol dire che lavorano più degli italiani e pagano più tasse degli italiani. Ciò nonostante c'è gente che dice fuori gli stranieri d'Italia, cioè dovevo dire no, fuori gli italiani dall'Italia. Portiamo, se noi portassimo più stranieri e meno italiani, staremmo meglio, saremmo più ricchi. Però questi sono dati, e i dati naturalmente sono il vero problema, cioè sono l'oggetto di una seria discussione, non riducibile a un voto sì e no col telecomando. Allora, solo questi sono i limiti previsti in Costituzione. Ma dopo il caffè vedremo che cosa ha detto la giurisprudenza costituzionale, cosa ha costruito la giurisprudenza costituzionale su questi limiti.